brano di oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni. Due giorni dopo ci fu un matrimonio a Cana, una città della Galilea. C'era anche la madre di Gesù e Gesù fu invitato alle nozze coi suoi discepoli. A un certo punto mancò il vino. Allora la madre di Gesù dice: «Non hanno più vino». Risponde Gesù: «Donna, perché me lo dici? L'ora mia non è ancora giunta». La madre di lui dice ai servi: «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano lì 6 recipienti di pietra, da circa 100 litri ciascuno. Servivano per i riti di purificazione degli ebrei. Gesù disse ai servi: «Riempiteli d'acqua». Essi li riempirono fino all'orlo. Poi Gesù disse loro: «Adesso prendetene un po' e portatelo ad assaggiare al capotavola». Glielo portarono. Il capotavola assaggiò l'acqua che era diventata vino, ma egli non sapeva da dove veniva quel vino. Lo sapevano solo i servi che avevano portato l'acqua. Quando lo ebbe assaggiato, il capotavola chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono il vino buono, e poi quando si è già bevuto molto, servono il vino più scadente. Tu invece hai conservato il vino buono fino a questo momento». E così Gesù fece il primo dei suoi segni miracolosi nella città di Cana, in Galilea, e manifestò la sua grandezza, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto andarono tutti a Cafarnao, Gesù, sua madre, i fratelli, i suoi discepoli, e ci rimasero qualche giorno. Parola del Signore. Come dicevo inizialmente, è un segno che potrebbe essere considerato con superficialità, fino anche a suggerire qualche superficiale battuta sull'acqua trasformata in vino. Invece, come sempre, non dico per l'amor di Dio, come si suole affermare, di riuscirci io, però se almeno tentiamo di approfondire il significato, scopriamo che anche questa pagina del Vangelo, come tutti i passaggi del Vangelo, dice qualcosa di profondissimo, di attuale, attualissimo nella nostra vita di ogni giorno, nei nostri rapporti, dentro alla società, dentro alla Chiesa, un messaggio che ci parla in profondità. E come già ho accennato, però, l'immagine di Gesù che sieda a mensa in un tavolo a un matrimonio, una festa di nozze, credo sia un'immagine bella, positiva, serena. Gesù che ci presenta nella storia il volto di Dio è un Dio che va a nozze anche. Cioè, questa umanità di Gesù ci sorprende, Gesù che è operaio e lavora a Nazaret, Gesù come domenica che in fila si mette per aspettare il suo turno del battesimo per dire che starà sempre in mezzo alla gente, Gesù che va a nozze, è un Gesù dentro alla vita, alla storia delle persone. Quindi, come dicevo, io amo pensare che ha bevuto un bicchiere di vino, ha cantato, ha parlato con i vicini, l'umanissimo Dio di Gesù di Nazaret. Cosa può suggerire, prima di riprendere i passaggi del Vangelo e qualche spunto di attualizzazione per la nostra vita? Da dove si può partire? Ecco, ma nella mia meditazione che condivido con voi, sono partito da quello che succede a noi nella vita. Quello che succede a noi, quello che succede da tanto tempo nella storia dell'umanità, e se dovessimo, come dire, anticipare un po' un tema e per poi porre come alternativa la gratuità, diremo che tante volte siamo dentro a quella che si ritiene una necessità, la logica stringente della necessità, quello che con un aggettivo ambivalente si chiama naturale. E dice: è naturale. Cos'è naturale davvero? Anche quell'eco che ci ritornano, principi non negoziabili, la vita, dal suo sorgere al suo termine, naturali. Ma cosa vuol dire naturale? Io credo non esiste la natura. pura e semplice. Noi siamo esseri umani, natura più cultura, insieme, sempre. Mi viene l'esempio anche di questa fine considerata naturale. Se fino a 30 anni fa si sarebbe morti in determinate situazioni e oggi una persona può continuare una vita biologica, alle volte marcatamente biologica, se non esclusivamente biologica, perché, come si suol dire, con un'immagine che subito ci parla, è attaccata a una macchina, non è più naturale. C'è la natura e la tecnologia, c'è la natura e la cultura, la scienza, per fare un esempio. Allora, quando si dice naturale, fine naturale della vita, cosa vuol dire? Ad esempio, ecco, sì, solo accenno per dire che alle volte si usano i termini, però senza approfondirne la valenza, ecco, la pregnanza. Ecco. A me pare, se guardiamo la storia dell'umanità fino ad arrivare a oggi, che tante volte la società in cui viviamo è basata proprio su modelli, su criteri, ad esempio, di competizione, di efficienza, e si pensa che questo sia naturale, cioè che i forti vincano e i deboli soccombano, è naturale. Che i ricchi determinino e i poveri subiscano, è naturale. Sono domande, che non sono retoriche, stringono una risposta, che verrebbe da dire no, non è naturale. Però pare di sì, come una stretta necessità che pare costringerci ad accettare questo. Che una cultura diffusa, soprattutto oggi dai mezzi di informazione, pretenda di far pensare in modo omologato, allo stesso modo, le persone, e a rendere difficile chi sente, vive, propone qualcosa di alternativo, non sarà mica naturale, non è naturale. Che l'assoluto del mercato, della competizione, della massimizzazione dei profitti, comunque da ottenere, sia ritenuta come una legge di necessità, come una legge naturale. Naturale rispetto a che cosa? Non certo all'umanità, ad esempio. Ecco. Che la terra si sfrutti perché, con quella parola così ambivalente, ci sia più progresso, senza registrarne, se non dopo, adesso, negli ultimi decenni, le conseguenze catastrofiche, non sarà mica naturale. Sfruttare le risorse, la terra, uccidere tanti esseri viventi, non sarà mica naturale. Oppure, se ritiene che sia naturale, necessario, naturale, la combinazione di questi due aggettivi, le armi, la guerra, quello che succede in Mali in questi giorni, dato che abbiamo avuto, adesso 3 sono partite, pensate, dal centro Balducci, no? Per l'Europa. 3 ragazzi di questi del Mali. In Mali sono intervenuti i cacciabombardieri, dice, è una logica stringente, è la logica della necessità, quando ci vuole, domanda, ma fino adesso è l'Europa, il mondo, è lo sfruttamento delle risorse, delle miniere, della terra, cioè noi interveniamo, il mondo che si considera civile interviene solo per bombardare, e prima la cooperazione internazionale, l'aiuto ai paesi impoveriti, non sfruttandoli, ma aiutando un percorso insieme, dove era la comunità internazionale? Ma quando la guerra ci vuole, necessario, ma cos'è necessario? È davvero necessario, però si accetta come necessario questo, è necessario così, insomma, no? Le armi e le guerre sono ritenute necessarie, cioè servono, domanda rispetto a che cosa sono necessarie? Ecco, così ad esempio che siamo in piena campagna elettorale, pare che sia necessario, io resto intristito, credo come voi, quando piuttosto che dei contenuti la politica riparla con battute, o qualcuno dà una battuta e qualcuno per rispondere dà un'altra battuta, perché l'effetto della battuta è quella che renderebbe più probabile un'adesione della gente, piuttosto che una riflessione, piuttosto che un ragionamento. E la risposta è, ma è necessario così, perché è sempre andata così, è una necessità della politica, questo linguaggio, ecco. Sento che tante volte siamo dentro come questa costrizione di situazioni che parrebbero situazioni naturali, necessarie, no? ma così non lo sono. Come ad esempio non è certo necessario che una fede si trasformi in una istituzione religiosa, in un apparato religioso. Ma dice, è così, ci vuole, perché la fede si incarna nella storia, sì, d'accordo. C'è un aspetto istituzionale, certo che ci vuole, ma non è necessario a tal punto che l'istituzione è così spessa, così determinante fino a soffocare la fede, perché tanta gente che anch'io incontro, voi, ma tanta gente che incontrate anche voi, tante persone cercano, come abbiamo cantato nel primo canto, cercano una dimensione spirituale profonda, autentica, cercano una chiesa del Vangelo, una chiesa dalle porte aperte, una chiesa in cui si respiri la profondità del Vangelo, che umanizza le nostre vite. Questo si cerca, non si cerca l'aspetto di un'istituzione religiosa così spessa da soffocare l'aspetto della spiritualità, ad esempio. No, ma è necessario così. Ma cos'è necessario? Cos'è necessario nella vita? Ma è così, si risponde tante volte. Ma è sempre così, è sempre andata così. È necessario questo. Pare che alle volte nella vita anche i rapporti siano determinati dal dare e dal ricevere. Uno dà per ricevere, in immagine, anche poi dentro tutta la corruzione, l'illegalità, e dentro a questo favoritismo, no? Uno si appropria perché ottiene dei favori da un altro, è reciproco il dare e ricevere, dentro anche all'illegalità, alla corruzione, ai vantaggi di immagine, ai vantaggi economici, ai vantaggi di consenso. Si fa per ricevere tante volte, no? Si fa, ecco, questa descrizione così sommaria, ecco, accennata, della logica stringente di necessità che va poi a colpire anche l'animo mio, vostro, nostro. Quante volte nella vita le persone, noi tutti, possiamo essere come costretti da una situazione di ambiente, di un'immagine che abbiamo come costruito e che gli altri ci aspettano sempre in quell'immagine, e questo ci porta a soffocare sentimenti profondi, delicati, aspirazioni autentiche, creatività che sentiremmo pulsanti dentro di noi, però poi c'è lo schema della necessità così rigido, così stringente, che uno dice, ma io cosa posso fare? Quante volte si sente nella vita dire, con una frase mista di fatalismo, di rassegnazione, di tristezza, ma ormai nella mia vita, ormai, come un'abdicazione delle dimensioni profonde che sentiamo dentro, che pulsano ancora, ma prova una volta, spingiti da un'altra volta, osa un'altra volta, ricevendo poca considerazione, oppure contrasto, uno dice, ma ormai cosa posso fare io nella mia vita? È così, la legge della necessità, consideriamola così, viene a comprimere anche dimensioni profondissime dell'animo umano delle persone, dai bambini agli adulti. Questo si constata attorno. Non che facendo questa descrizione frammentaria, di cui mi scuso, tale è la frammentarietà, noi vogliamo solo accentuare le situazioni critiche, negative, no, perché sempre, sempre diciamo che dentro questo noi scorgiamo i segni, come diciamo adesso, di una diversità che soprattutto è data dalla gratuità, dall'amore, dall'amicizia, dalla generosità, dalla gratuità, che significa, in sintesi, la sintesi del cuore significa essere presenti nelle situazioni della vita, dedicarsi, parlare, operare, perché si è convinti di questo. E se uno ti chiede, ma perché lo fai? Perché ci credo. Ma cosa te ne viene? Niente, alle volte anche mi viene un grattacapo in più, un contrasto in più, una sofferenza in più. E beh, va bene, ma io sento che è così. perché altrimenti mi sentirei venir meno nel senso profondo della mia vita. Io ci sono e ci sto perché ci credo. Ma che ti ripeto, ma che vantaggi ne trovi? Nessuno. Per ora semino, mi dedico. Non c'è, la gratuità è questa, a nutrire la gratuità. Dice, cosa c'entra col vino di Cana? Il vino di Cana è il vino della gratuità. Allora, c'era questa festa di nozze, una festa bella, c'era anche Gesù e sua madre, i discepoli, vanno avanti con il pranzo di nozze, Maria si accorge da qualche segnale che c'è in giro, manca il vino. Erano già andati avanti abbastanza, pare di capire, comunque manca il vino. Cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che forse la festa si sarebbe interrotta un po' prima, comunque mancava il vino, forse avrebbero bevuto di meno, avrebbero bevuto qualcos'altro, no? Qualche succo di frutta, forse, diciamo, qualcos'altro, un tè della Palestina, no? Martoriata Palestina, avrebbero chiacchierato ancora un po', ecco. Non era proprio, come diciamo adesso, indispensabile, Però Maria intuisce questo e dice a Gesù, ma manca il vino. E Gesù risponde, pare sgarbato questo figlio che risponde, donna, la chiama donna, neanche mamma, donna, cosa insisti, cosa lascia perdere, cosa dice adesso? E questo letto nel suo significato credo che voglia dire, mica si può fare un segno importante per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento, come dire calma. Calma, prepariamo le situazioni, non è giunta l'ora, nel Vangelo di Giovanni questa parolina fatta di tre lettere, l'ora, ritorna spesso per arrivare a all'ora, che è l'ora più esplicita, che è quella della morte di Gesù, della crocifissione, quella è l'ora in cui si rivela l'amore di Dio come dedizione massima fino a dare la vita all'umanità, quella è l'ora. Ma sappiamo il Vangelo, i testi sono anche costruiti, e questo dire di Gesù non è giunta la mia ora è per attirare come un'attenzione nostra ancora maggiore per capire quello che succederà e per riflettere sull'importanza fondamentale a quel tavolo della presenza di Gesù. Ma Maria conosce il figlio con cui è stata 30 anni a Nazareth e dice, adesso mi permetto quasi di sì, stare anche noi attorno al tavolo, dice, ma lui è così, ma fate tutto quello che vi dirà. Lui dice così, ma fate quello che vi dirà. E Gesù dice a questi servitori delle nozze, riempite d'acqua quelle sei giare di pietra, erano grandi fino a tenere 100 litri di acqua, servivano alla purificazione degli ebrei. I riti di purificazione prima dei pasti, prima del mangiare, certo il rito di purificazione con l'acqua, come dicevamo domenica per il battesimo, può anche essere un interessante itinerario di cambiamento, di conversione, però tante volte sappiamo che se non c'è poi la corrispondenza nella vita si trasforma in un atto di ipocrisia formale, religiosa, se non ha la sostanza della vita, certamente. Hanno eseguito, hanno fatto, e poi Gesù dice adesso portate quest'acqua a tavola. A noi non spetta, ecco, sarebbe una curiosità pettegola fare adesso qualche cenno di etnologia, andare a capire come è successo. Non è, il Vangelo ci provoca in questo, è una provocazione per noi, non dobbiamo andare a essere quasi di una curiosità pettegola a vedere come è avvenuto. Di fatto io accetto questa provocazione, c'è del vino sul tavolo e prima non c'era. E viene dall'acqua delle purificazioni, vuol dire che siamo entrati in un'era nuova, l'era della gratuità. E qui poi c'è quel passaggio, no, di commento, dice ma come, di solito insomma si dà il vino buono, buonissimo all'inizio, poi si sono un po' brilli, anche se bevono un bicchiere di vino meno non si accorgono nemmeno, qui è il contrario, dice, ma qui porti il vino eccellente adesso che siamo già andati avanti con la festa delle nozze un bel poco, cosa è successo? Ma loro lo sapevano, dice il Vangelo, no? Lo sapevano. Allora poi bevono e bevono quel vino e la festa di nozze continua. Questo è il racconto. Cosa significa, come tornando alla dimensione fondamentale della gratuità? Bene, come già accennavo, se il vino fosse finito, la festa forse si sarebbe un po' accorciata, ma non sarebbe stato probabilmente un dramma, no? Non era strettamente necessario quel vino. Certamente la comparsa di quel vino sulla tavola ha permesso che la gente continuasse a essere contenta, a essere allegra, a stare insieme ancora, però è un segno inatteso quel vino, inatteso, nessuno l'aspettava. Certamente siamo in una situazione molto diversa, per fare due esempi, dal fatto che Gesù interviene, ad esempio, quando un cieco, un lebbroso, gli grida, lo supplica, Gesù, abbi pietà di me, o quando quella donna, quella madre straniera, sirofenicia, lo supplica e lo risupplica e lo supplica in ginocchio, mia figlia sta male, è angosciata, non ce la faccio più ad aiutarla, aiutami tu. Siamo in una situazione completamente diversa, no? Quello è come una necessità umana, per usare ancora in altro modo questo termine. Qui se il vino non c'era, non è, dico, paragonabile a un ammalato che chiede un intervento, non è paragonabile a una persona che chiede a Gesù attenzione, ascolto, perdono, non è paragonabile all'incontro con la donna portata di fronte sul piazzale del Tempio per essere lapidata perché è considerata adultera. E Gesù non solo le salva la vita, ma le dà coraggio, dignità, coraggio, vai, non far più così, ma coraggio, la tua vita è nelle tue mani, fiducia, coraggio. Non è paragonabile la necessità, adesso ho usato questo termine in senso positivo, né quando Gesù sfama una folla condividendo i pani e i pesci, non è paragonabile. Il vino sulle tavole di Cana è il segno della gratuità. Anche se non fosse stato presente, non sarebbe successo quello che succedeva a un povero lebbroso, povero nel senso che ci fa compassione, come dice il Vangelo, a una povera persona scomunicata dalla religione del Tempio e dall'ortodossia religiosa come peccatrice per sempre, o una folla affamata con cui Gesù condivide i pani e i pesci. Non c'è paragone. Qui siamo dentro a un'altra logica, la logica della gratuità. È un vino gratuito che rende possibile continuare quella festa e rende possibile quindi che la gente continui a restare serena, contenta insieme. Allora, concludendo, come il cerchio che si chiude, che resta però sempre aperto, apertissimo, se noi guardiamo la nostra vita e la gratuità dell'amore, dell'amicizia, della presenza, delle parole, dell'opera, della disponibilità, è la gratuità che salva la vita, salva anche i rapporti umani. Quando c'è una presenza, un gesto inatteso, sorprendente, e in quella sorpresa si legge la disponibilità dell'altra persona, uno resta sorpreso, sereno dentro, incoraggiato dentro, è la gratuità che rompe la stretta logica della necessità, in tutti i punti che abbiamo detto prima, la rompe. Io credo che la gratuità salva il mondo, non la logica della necessità, è la gratuità che salva il mondo e salva anche la fede, perché se anche la fede non è gratuita, anche Dio è gratuito, la presenza di Dio è gratuita. Se anche Dio fosse una necessità, un obbligo che viene dall'esterno, sarebbe tragico. Il Dio che diventa necessità è un Dio usato dai poteri di questo mondo. Dio è gratuito, la fede è gratuita, l'amore è gratuito, l'amicizia autentica è gratuita, la generosità e la disponibilità sono gratuite e rompono la stretta logica della necessità. La gratuità salverà il mondo, ecco, questo noi lo sentiamo. E però sembrerebbe che dentro anche a questa società, se uno dice ma fai un gesto, cioè fai, uno lo sente, è un gesto di amore generoso, di amicizia proprio gratuita, di una presenza che uno neanche non si aspetterebbe, tu ti sorprendi che ci sia, dentro alla logica di questo mondo, tante volte rispetto a questo si dice: è inutile, perché lo fai? Non serve. Dice: ma un momento, leggi un libro, ma cosa serve? Bisogna fare, produrre, provocare, sì, situazioni, ma lascia perdere, perché devo? Pensa, rifletti, contempla, prega, è inutile. Quante volte si sente dire, speriamo di non dirlo mai noi, è tempo perso. No, non è, è il tempo necessario per la vita. Quello che tante volte viene giudicato come non necessario, come perdita di tempo, è invece quella dimensione indispensabile per la nostra vita. Indispensabile per la nostra vita. Questo è il vino sulla tavola di Cana. Questo mi pare un messaggio straordinario, straordinario, perché se andiamo solo a dare e avere, è finito il mondo. Non faremo mai un gesto di disponibilità. Saremo bloccati dentro, bloccati. Allora noi siamo, a partire da questo Vangelo, per liberare quello che c'è di buono, di positivo, dentro il cuore e l'animo delle persone.